Avrei messo un piccolo titolo a questa conclusione, il libro della sapienza, un libro per la comunità cristiana. Posso mettere anche un punto interrogativo, il libro della sapienza è un libro per la comunità cristiana? Allora potrei anche dire, possiamo i cristiani, la comunità cristiana trovare nel libro della sapienza un libro profetico che ha una parola anche oggi per la comunità cristiana? Ieri Gigi aveva a un certo punto detto così, questo libro nasce da una comunità che ci prende sulle ginocchia. Avevo usato questa espressione, una comunità che ci prende sulle ginocchia e ci comunica la sua visione. Allora potrei in questa affermazione di Gigi trovare come una specie di risposta positiva, cioè questo libro nasce nel contesto di una comunità, che è stato detto appunto una comunità giudaica in diaspora, alle prese con un confronto con un ambiente culturale e religioso circostante, che ha una visione e questa visione che la comunità cristiana, che è la comunità da cui nasce il libro della sapienza, coltiva, è una visione che per una comunità cristiana ha qualche cosa da dire. Vediamo se è vero. Io sosterrei che questo libro della sapienza ha due titoli per essere preso e accolto come un libro profetico per la comunità cristiana. Il primo titolo è che questo è un libro molto sensibile nella sua visione allo sguardo sulle cose ultime. Lo dice in certi versetti, per esempio quando dice il versetto 7, 17 e 18: egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose tutte per comprendere, qui dice, il principio, la fine e il mezzo. Il principio, la fine e il mezzo. Forse l'ordine, ricordate quello che ha detto Tassaro quando dice che un libro, anche il libro della sapienza, per interpretarlo bene bisogna cominciare dall'escaton, dalla fine, come i Vangeli che si comprendono considerandoli nati appunto dall'escaton, da quello che è avvenuto per ultimo. E il libro della sapienza mostra di essere molto attento, con uno sguardo molto fisso alle cose ultime. Al termine degli eventi, dice il capitolo 11, versetto 4, al termine il telos degli eventi, stupiti, fissando lo sguardo sul telos, sulle cose ultime. E lui stesso mi ha concesso la conoscenza autentica, direi, per comprendere la fine, e alla luce della fine si comprende il principio, e alla luce della fine e del principio si comprende anche quello che c'è in mezzo. Quindi è un libro che sa queste cose, che è molto sensibile, e direi che ricava, guadagna tutta la forza delle sue anche argomentazioni proprio da questa conoscenza delle cose ultime. Le attribuisce al giusto nel capitolo 12, versetto 16, quando dice che il giusto dice beate le cose ultime. Direi il libro della sapienza sa che beate sono le cose ultime, e questo profilo di beatitudine finale, di gloria conclusiva, di compimento nel telos, nell'escoton di tutte le cose, dà forza al messaggio e nutre la visione che ha della vita, delle cose, del mondo, eccetera, no? Ma c'è un secondo titolo, secondo me, che qualifica questo libro come libro profetico, ed è quello che avete tante volte, no, ascoltato in questi giorni, sottolineato, cioè è un libro che nasce in un contesto che è il contesto di credenti messi alla prova. Ricordate certi versetti del nostro libro, quando, vedete, fin dal versetto secondo, all'inizio proprio del libro, si mette nel conto che c'è uno che è messo alla prova ed è Dio stesso. Ricordate gran parte, alcuni punti forti della relazione di Gigi di ieri, no? Che a un certo punto la contestazione o la messa sotto prova colpisce e va direttamente a Dio e di conseguenza alla comunità. Allora, in questo contesto di una realtà storica che chiama Dio al rendiconto e che lo contesta, si inserisce anche la situazione dei credenti in Dio che vengono coinvolti in questa contestazione o anche in questa opposizione, per cui il testo parla di una comunità che deve subire un urto, una reazione d'urto, una sfida da discorsi che la sapienza si affretta un po' a qualificarli subito per insensati. Comunque sappiamo anche che insensati sono, ma anche seduttori, e la comunità cristiana era alle prese anche con questa capacità seduttiva che avevano le visioni del mondo che circondavano la comunità giudaica in diaspora in Alessandria. E poi parlano, appunto, il versetto 10 del capitolo secondo parla di una intenzione di oppressione nei riguardi di quelli che fanno professione di fiducia, di abbandono a Dio, di confidenza in Lui, che vogliono sostenere che Dio è intelligente, che Dio è sapiente. Opprimiamoli. E poi parla anche di un ricorso anche a una legge di forza per snellire o squalificare la loro posizione, oppure ancora di più, sempre al capitolo secondo, dicono tendiamo insidie, e la comunità cristiana, è la comunità da cui è nato questo libro, che sperimenta queste insidie continuamente riprese, oppure mettiamolo alla prova con l'insulto e con il tormento, condanniamolo a una morte infamante. Al capitolo terzo parla di crogiuolo a cui si è sottoposti, alla fine, nel capitolo terzo stesso, al versetto sesto, parla anche di olocausto, anche di olocausto. Allora, questo mi sembra il secondo titolo che può qualificare questo libro, nato in questo crosuolo, nel crosuolo di un confronto, che non è vissuto soltanto come contrapposizione, ma è stato sottolineato molto bene quanto è ricca, libera, forte, franca la posizione che la comunità attraverso questo libro prende in questo confronto, volendo contemporaneamente tenersi saldi alla tradizione dei padri, ma anche aperti, con gli occhi e le orecchie attenti a quanto nel mondo circostante poteva venire di possibilità di intesa, di accoglienza, di dialogo, di apertura a una rilettura anche della storia passata. Allora, in forza di questi due titoli, cioè la sensibilità acuta, la visione anticipata, la contemplazione, se possiamo ancora usare questa parola, fissata sulle cose ultime, da cui soltanto si può ricavare poi una visione lucida, trasparente, forte della vita, della realtà e anche della vita di una comunità di credenti e di che cosa attende una comunità di credenti nel suo cammino. Il secondo titolo che dicevo è appunto quello di un libro che nasce da un'esperienza che adesso brevemente potrei anche dire da un'esperienza di martirio, prendendo questa parola martirio nel senso un po' più vasto del termine. Allora darei come titolo a questa piccola riflessione conclusiva, un po' prenderei il versetto 5 del capitolo 19, siamo verso la fine del libro della Sapienza, quando dice perché il tuo popolo intraprendesse un viaggio straordinario. Ecco, mi sembra molto bello che questo libro nasce da questa convinzione che il popolo che ha Dio per suo Dio e che trova nella sapienza che lui partecipa alla sua identità, alla sua ricchezza, al suo futuro, alla sua forza, è un popolo che ha davanti un viaggio straordinario da intraprendere, un viaggio straordinario da percorrere. Allora, può essere questo libro un buon compagno per questo viaggio straordinario anche per la comunità cristiana? Ecco, questa è la domanda che mi sarei posto all'inizio, e per introdurmi ancora in questo argomento mi piace fissare un momento in cui mi sembra di cogliere un'icona molto, molto espressiva di che cosa possa essere stato presto l'apporto che viene dai libri sapienziali e anche quindi dal libro della Sapienza alla comunità cristiana nascente. Mi riferisco a quel momento nella liturgia bizantina. Mi rifaccio alla liturgia bizantina, no? A quel momento che viene chiamato il piccolo ingresso, no? Quando il diacono e quelli che l'accompagnano dal punto del fa il percorso e poi nella navata centrale avanza alzando, alzato il Vangelo, al termine della professione si gira e cantando come fanno loro, cosa dice? Una parola soltanto: Sofia, sapienza. È molto bello, mi sembra, quel momento, no? dice una parola sola, ma dietro quella parola possiamo dire che c'è la consapevolezza che questa parola sintetizza e ricapitola tutto quello che, come minimo, tutto quello che il libro della Sapienza può contenere. Mi fermerei a segnalare alcuni diremmo, elementi che mi sembra diano a questo momento liturgico che ho evocato un particolare spessore, una particolare portata. Il primo punto è che si tratta appunto del momento che viene chiamato piccolo ingresso e che si intende l'ingresso del risorto, l'ingresso di Cristo nell'assemblea. Ed è il momento dell'accoglienza del Signore, il risorto che entra all'assemblea protesa verso l'attesa e l'accoglienza del suo Signore e suo Salvatore. Quindi chi viene e chi viene accolto è il risorto, l'uomo nuovo, primizia del mondo nuovo, è questo aspetto rivolto verso l'ultimo giorno, l'ultima venuta dell'uomo nuovo e la comunità nasce in quel momento. È molto bello considerare quel piccolo ingresso come quello che meglio descrive la comunità cristiana quando è colta nel suo sorgere, nel suo venire alla luce. Potremmo dire che la comunità cristiana, quando è riunita nel momento in cui attende l'arrivo del risorto, l'arrivo dello sposo, dovrebbe ben identificarsi con Salomone, il quale dice: io sono un uomo debole, sono un uomo fatto di terra, sono un uomo caduto sulla terra, e tutte le cose che abbiamo ascoltato. È dal nulla che nasce la comunità, sempre, no? Ogni volta che si celebra l'Eucaristia, la comunità cristiana è accolta in quel suo punto sorgente, nativo, dal nulla. E questo nulla l'accompagna in continuazione. Non esce mai la comunità cristiana dalla sua dimensione di nulla, e tutta la sua forza sta nell'essere un nulla che, come un ventre di una donna, ecco, lascia sorgere la creatura nuova. Anch'io sono un uomo mortale, mi sembra molto bello ascoltare questo versetto attribuito a Salomone sulla bocca della comunità cristiana. Anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti, discendente dal primo uomo plasmato con la terra, e nasce dal suo incontro con il punto finale, dall'oltre del tempo, dalla risurrezione del Cristo che porta già fuori del tempo presente verso il tempo finale, nasce già dal domani del ritorno di Gesù. Quello che leggevamo stamattina nella lettera agli Ebrei: vi siete accostati alla Gerusalemme celeste, all'adunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti scritti nel cielo, agli spiriti dei giusti resi perfetti, perché accogliendo il Cristo risorto si accoglie con Lui l'assemblea festosa degli angeli che l'accompagnano e di tutti coloro che già sono stati impressi sulla fronte con il sigillo della fede e della testimonianza. E quindi vi siete accostati al mediatore della nuova alleanza, Gesù, e al suo sangue di aspersione che parla più forte di quello di Abele. Ecco allora questo momento che ho sintetizzato in quel punto così iniziale della liturgia, quando viene acclamato sintetizzato in una sola parola Sofia. Anzitutto è il momento dell'ingresso del risorto, dell'accoglienza di lui e della nascita della comunità. Secondo aspetto che coglierei in quel momento, in questa acclamazione, è la consapevolezza perché si esalta. È un encomio, allora si è sottolineato l'aspetto di encomio che ha tutto il libro della Sapienza. Mi sembra che in quel momento è tutta la Chiesa che in una parola sola esprime il suo encomio, la sua lode, il suo elogio alla Sapienza. Perché? Perché è consapevole anzitutto della sua origine. È già segno di saggezza sapere da chi viene questo dono. Viene salutato questo dono che entra e che viene accolto dalla comunità, viene salutato consapevolmente dell'altezza da dove viene, della sua origine nobile, come dice il versetto 8, mi pare, sì, del capitolo, il capitolo ottavo, versetto 3, la gloria che fa bella la sua origine è questa, ha simbiosi con Dio, molto bello, no? Poco fa si diceva, ma la sapienza in che rapporto sta con Dio? Il libro al capitolo ottavo, versetto 3, parla di una simbiosi tra Dio e la sapienza, e quindi l'elogio è alto. L'encomio rivolto verso la sapienza è grandissimo. Chi viene in questo momento è la sapienza personificata che ha simbiosi con Dio. Ricordate una delle antifone O, cosiddette, della novena precedente al Natale, il 17 dicembre. Una di quelle antifone comincia «O sapienza dell'Altissimo». Quindi la si saluta perché si sa da dove viene, qual è la sua origine, viene direttamente dall'Altissimo. Quindi è un'acclamazione piena di ammirazione, è un'acclamazione piena di desiderio, di chissà che grande godimento vi è nell'amicizia di questa sapienza che arriva, ricchezza inesauribile nella silla compagnia di lei, 8:18, di chi è innamorato della sua bellezza. Ecco, questo è un secondo aspetto che coglierei in questa acclamazione, Sofia, sapienza. Un terzo aspetto che troverei in questa acclamazione è che essa è anche invocazione, è epiclesi, crea la comunità epicletica, crea la comunità invocante, che mentre accoglie chiede ancora che questa visita vada a fondo e giunga fino al termine cui vuol giungere questa visita. Ma questa invocazione che è piena di desiderio, no? L'ho bramata, l'ho preferita, eccetera, questa invocazione direi che nasce dalla convinzione che la brama che la comunità esprime nei riguardi del dono che sopraggiunge è preceduta dal desiderio e dalla brama di Dio stesso. È Lui il primo a gioire nel fare dono di se stesso, è Lui il primo che brama e desidera donare se stesso. Quarto aspetto che si trova in questa acclamazione sapienza è l'annuncio di una perfetta coincidenza fra Sofia e il Vangelo. In quel momento il diacono tiene alto il Vangelo e naturalmente vuole fare riferimento al Vangelo stesso. Perfetta coincidenza tra sapienza e Vangelo che rende la comunità cristiana edotta e consapevole di essere creatura verbi e insieme creatura sapienzie, no? Se la comunità cristiana si definisce così, creatura verbi, creata dalla parola, ugualmente si può dire che la comunità cristiana sa di essere una creatura della sapienza. E ancora un altro aspetto che troverei in questa acclamazione è che essa è anche il momento con cui l'assemblea chiama se stessa, convoca se stessa e invita tutti a mettersi in ascolto di questa sapienza e ad accoglierla. E infine, ultimo aspetto che si trova è che collocato in quel momento, il momento del piccolo ingresso, che sarà preceduto dal grande ingresso, quando ci sarà di nuovo la processione, parlo sempre della liturgia bizantina, che porta le offerte che saranno trasformate nel corpo e nel sangue del Signore, allora vuol dire che questa accoglienza non è un'accoglienza che finisce in quel momento, arriva, lo salutiamo, lo accogliamo ed è tutto finito, è soltanto l'inizio. Poco fa parlavo di una nascita, di un venire alla luce, ma c'è un viaggio straordinario da compiere, che della liturgia viene compiuto in forma sacramentale, ma che poi si proietta come icona di tutta la vita della comunità cristiana. Allora questa accoglienza diventa un'accoglienza dinamica progressiva, dal Vangelo alla comunione con il corpo e con la coppa preziosi. Il corpo e la coppa, come la chiamano i bizantini, la coppa del vino, che viene anche chiamato, bellissima quell'espressione della teologia bizantina che tocca l'Eucaristia, quando chiama il calice della sintesi, il calice della sintesi. Nel senso che dentro quel calice è sintetizzata tutta la creazione, tutta la storia, tutto Dio, come dice la nostra regola, il calice della sintesi. Allora c'è un percorso dinamico tra la prima accoglienza del primo ingresso, la seconda accoglienza nel secondo ingresso e poi la comunione con il corpo e il sangue di Cristo, preziosi che donano lo spirito divinizzante, che donano l'amore incarnato nuziale, che donano l'amore nuziale unitivo trasformante, obramato di fatto. farla mia sposa. Questo potrebbe essere il versetto che illustra tutto quello che avviene nel corso della liturgia. Ho bramato di farla mia sposa. Ed è per questo che la liturgia bizantina, finisco questa ancora introduzione, la liturgia bizantina proprio al termine della liturgia eucaristica fa dire abbiamo contemplato la figura della tua resurrezione. Dice tua, vedete questo dialogo ormai di a tu per tu, di intimità con colui che è stato accolto. Siamo stati riempiti della tua vita senza fine. E la Sapienza parla di questa vita senza fine. Abbiamo goduto delle tue inesauribili delizie. È un linguaggio tutto ricavato dal libro della Sapienza. Ecco, allora, detto questo, adesso io mi... Vado veloce, eh? Adesso... Avrei sintetizzato cinque punti nei quali possiamo cogliere quel tipo di movimento che il libro della Sapienza può essere capace di imprimere a una comunità in cammino in un viaggio straordinario. Si diceva che la Sapienza è mobile più di ogni movimento. Mi sembra molto bello pensare così la vita della comunità cristiana come una comunità cristiana investita da un'onda di movimento che non si dà da sola, ma che viene da colei che è più mobile di ogni movimento. Cinque punti. Primo punto. Quale tipo di movimento può imprimere, ecco, questa visione che attribuiamo al libro della Sapienza? Il primo movimento lo chiamerei un movimento di parresia, cioè un movimento di franchezza, di sicurezza, di certezza. Umile, umile. Perché? Da dove viene questa certezza? Perché viene chiamato, per esempio, Dio filantropo. Allora, che cosa può scalfire la sicurezza, la certezza, la franchezza con cui ci si può muovere in qualunque circostanza ci si venga a trovare, se è vero che Dio è filantropo? Non soltanto si dice filantropo nel libro, ma si dice anche, adesso non mi ricordo la parola, comunque amante della vita, quindi amante dell'uomo e amante della vita. Sei volte nella liturgia bizantina si usa questa espressione, ti invochiamo sovrano o sovrano amante filantropo, amante degli uomini. Nella liturgia latina è rimasto un rimasuglio, una memoria sfumata di quello che invece nella liturgia bizantina incalza spesso, sia nell'Eucaristia sia anche nelle altre preghiere, sovrano amico degli uomini. Ed è in fondo una conseguenza del fatto che lo si trova soltanto nel prefazio della preghiera eucaristica quarta, che poi è un po' ricavata dall'anafora di Basilio, quindi è presa dalla liturgia bizantina, quando dice tu solo sei buono e sorgente, fonte della vita, oppure amante della vita. Vi ricordate, no? Il prefazio della preghiera eucaristica quarta. Filantropo. E quando è apparsa la bontà, ricordate cosa leggiamo nel Natale, dalla lettera di Tito, quando è apparsa la filantropia, quindi il libro della Sapienza lo chiama Dio filantropo, e la comunità cristiana dice, ma noi l'abbiamo visto. È apparsa la filantropia di Dio, ci ha salvato attraverso un rinnovamento dello spirito che Egli ha effuso su di noi, e qui è bellissimo, plusios, sovrabbondantemente, con sovrabbondanza, senza misura, senza limiti. Ecco, allora, anzitutto la certezza che viene confermata quando per esempio dice ma il cosmo è amante degli uomini, è amico degli uomini, è amante della vita, ma incalza, il cosmo intero è al suo servizio. Vedete quanta franchezza viene da questa certezza, il cosmo intero è al suo servizio, quindi anche tutta la storia è al suo servizio, alleato è il cosmo con lui, dice 16-17, tutti gli elementi vengono armonizzati, no? Armonizzati e convogliati per essere al suo servizio. Anche qui è bello l'anafora di San Basilio, vedete come la comunità cristiana si è sensibilizzata su questo linguaggio, quando dice l'anafora di San Basilio, tutto il creato è servo tuo. E ancora 19:22 dice in tutti i modi, catapanda, in tutti i modi, poi insisti, in ogni tempo e in ogni luogo hai reso grande, hai reso glorioso il tuo popolo. Così vede il popolo dei credenti come impegnato in un viaggio straordinario dove Dio stesso in tutti i modi, in ogni tempo, in ogni luogo non fa altro che renderlo grande, non fa altro che renderlo glorioso. E ancora 7:11-12, tutti i beni vengono, tutti i beni sono venuti, perché lei, la sapienza, è la madre di tutto questo, con abbondanza, di tutto. Vedete quanta larga l'aggancio con tutto quello che invita a guardare la realtà presente, quella futura, in termini di grande franchezza, di grande certezza, di grande sicurezza. Primo punto. Secondo, potrei dire che è capace di inserire, di immettere nella comunità cristiana un movimento che è un movimento di abbandono. Questa sicurezza, questa certezza di cui ho parlato non esalta e non suggerisce una sicurezza sfacciata, anzi invita a essere molto, molto cauti, invita a essere attenti e vigilanti per non staccarsi, non perdere il contatto con l'unica disponibilità proporzionata a questo amore di Dio, no? A questa filantropia di Dio, e cioè un atteggiamento di concessione, di disponibilità, di docilità, ecco, direi così, di docilità e di abbandono, convinti che questa sapienza non è una virtù da conquistare, per cui invita, esorta a spendere forze, c'è anche questo aspetto, certo, spendersi producendo il massimo di impegno, di collaborazione, però prima di tutto questo c'è un invito a un grande atto di abbandono, di docilità, cogliendo nella sapienza soprattutto l'aspetto che la definisce come energia attiva. Quando il libro della sapienza dal capitolo 10 fino alla fine rievoca tutta la storia della salvezza, è stato sottolineato, non fa mai il nome di nessuno, non fa nemmeno il nome di Salomone, non fa il nome di tutti quelli che vengono evocati. Il lettore è invitato a farsi così scaltro da capire subito a chi allude, però sono tutte allusioni, forse anche per questo motivo, perché non tanto si vuol mettere davanti a noi dei personaggi che sono stati particolarmente caratterizzati da un buon successo, da una riuscita nel rendersi disponibile all'azione di Dio, all'azione della sapienza, ma è ancora la sapienza che viene elogiata in loro, cioè si coglie soprattutto il fatto che chi la riceve non è colto come colui che si è impegnato nella conquista. Sono evocati non per ammirare loro, ecco, direi così, non sono evocati per ammirare loro, ma sono evocati per ammirare la sapienza operante in essi con la sua azione graziosa. Permettetemi questo aggettivo, nel senso questa di un'azione di grazia, di una grazia attiva, di una energia attiva in loro. Per esempio, cito qualche versetto, mi guiderà, è una energia attiva capace di mettersi in posizione di guida, e ritorniamo con i due aggettivi, fortiter, suaviter, questa attività della sapienza è colta nella sua forza, irresistibile e al tempo stesso suave, dolce, a cui tu aderisci e ti abbandoni volentieri, se ce la fai. Poi ancora si parla del lavoro delle sue mani, vedete come viene colta nella sua attività, nella sua dimensione attiva, dinamica, il lavoro delle sue mani. E che cosa fa? Prepara, è lei che prepara amici di Dio, non ci si fa amici di Dio, non si arriva ad essere né amici di Dio né tantomeno profeti, ma è lei che prepara. E guardate che quel prepara è l'attività dell'artigiano, che plasma, che lavora, che perfeziona, che corregge e prepara amici di Dio e dei profeti. I padri avrebbero detto a questo punto: prepara filosofi, sapete, no? Come presto anche questo è un eco di una certa lettura dei libri sapienziali, no? Allora filosofia è amore della sapienza, ma veri filosofi allora saranno quelli che si sono messi alla scuola della vera sapienza, no? E parla della filosofia della croce come l'unica vera filosofia, no? E poi ancora, soprattutto, mi pare molto forte da questo punto di vista, il Sapienza 7,16, quando dice, sì, nelle sue mani attive, operose, siamo noi, e ogni capacità operativa, ieri si traduceva un po' così, ogni capacità, forse era dinamis, non mi ricordo la parola che c'era, ogni capacità operativa, e la comunità viene trasformata in un soggetto di capacità operativa. E qui possiamo forse anche evocare quello che qualcuno ha sottolineato in questa lettura del Libro della Sapienza, la congiunzione stretta, no? L'abbraccio che c'è fra il dono della sapienza e l'elevazione alla dignità regale, una regalità tutta inedita, no? Perché questa capacità operativa che ti colloca nel corso della storia, nel corso della creazione, nel corso del mondo, nel corso del cosmo, nel corso degli eventi, dall'inizio fino alla fine, ti colloca in questa posizione regale, che è una regalità appunto congiunta con il paradosso della filosofia del crocifisso. Attiva dunque la sapienza, fa l'uomo buono, per esempio, chi è che fa l'uomo buono? E poi dice che fa anche l'uomo coraggioso, 8,15, fa l'uomo coraggioso. Questo è il vero coraggio, soltanto quello che infonde la sapienza stessa. E poi dice ancora, crea bellissimo nella comunità cristiana due cose, due bei frutti della energia attiva che produce la sapienza nella comunità cristiana, contentezza e gioia. Anche queste non sono cose che vengono fuori soltanto con qualche strategia o con qualche iniziativa per creare un clima di contentezza e di gioia. È un miracolo prodotto dalla energia attiva della sapienza. Dunque, allora, il secondo movimento, primo quello della franchezza, della parresia, il secondo della docilità e dell'abbandono, perché hai a che fare con una sorgente di energia tutta divina, capace di trasformare anche la comunità cristiana in una sorgente operativa, proporzionata all'iniziativa di Dio. Terzo, sono quasi arrivato, no? Ne ho promessi cinque. Terzo movimento che coglierei, capace appunto di essere impresso alla comunità cristiana, leggendo, scorrendo così un po' il Libro della Sapienza, è quello relativo alla chiave centrale, cioè l'invocazione e la certezza dell'esaudimento. Questo lo avete ascoltato e lo richiamo soltanto. Cosa ho fatto io allora a questo punto, uomo debole, nato come tutti, che hanno aspirato l'aria perché fin dall'inizio non si potrebbe assicurare per sé nemmeno un secondo di vita se non gli venisse concessa, così tanto non c'è nessuna predisposizione, nessuna risorsa capace di garantire a te nemmeno un attimo di esistenza sulla terra, e invece poi ti viene offerta una chiave che ti introduce in una infinita serie di elargizione gratuita da parte del Signore. Allora mi rivolsi al Signore, lo pregai con tutto il mio cuore, con l'unica cosa che posso mettere da parte mia, con tutto il mio cuore. Cosa fa? Pregai, implorai, sapendo che non potevo fare niente, non avrei ottenuto nemmeno un briciolo di sapienza in altro modo se Dio non me l'avesse concessa. E quindi, ecco, questa altra corrente che attraversa la comunità cristiana, la certezza. Vedete, per esempio, nella lettera di Giacomo, all'inizio della lettera di Giacomo, il versetto 5 del capitolo primo, quando dice: non hai la sapienza? Chiedila. Vedete? Non ha, chi è che sa? Nessuno ha la sapienza, no? Allora chiedila, e qui dice una parola molto bella la lettera di Giacomo, no? Quando dice: Dio dona aplos, semplicemente, non so come si può tradurre, semplicemente, direi che va da sé, proprio basta bussare. Ce l'ha detto anche qualcun altro che si fa così, no? Quindi anche questa è un'altra bella sorgente di vita, una corrente di vita per la comunità cristiana, che diventa allora una comunità orante anche, allora una comunità franca, una comunità abbandonata e docile, una comunità orante. Quarto punto, imprime, mi pare, molto, seguendo un po' il percorso di questo libro della Sapienza, imprime un altro movimento decisivo per la vita di una comunità cristiana. E cioè, se per caso un dono che hai ricevuto, se per caso è successo che il più perfetto, il più alto, il più ambito, quello che non riesci a mettere nel conto nessun'altra cosa da preferire più di quello, è successo che per caso ti è stata concessa, allora sappi subito che quello che ti è stato concesso non è per te. La sua destinazione immediata è la sua destinazione agli altri. E quindi la sapienza è amata proprio non perché finalmente, ecco, riposa in te e tu ti puoi fare un po' il tuo buon utilizzo e fruizione personale della sapienza. È esclusa la fruizione personale della sapienza. La sapienza è amata proprio per la sua destinazione agli altri. Tu sei soltanto eventualmente un rifrangente. Come lei è uno specchio, anche tu devi essere solo uno specchio che la rifletta attorno a te. Sei un transit di transizione per la sua destinazione ad altri e la sua condivisione con gli altri. Qui basta citare quei due versetti che abbiamo riascoltato anche oggi, no? Intanto in 7:15 si legge che questo è si parla di un modo degno, bellissimo questo, un modo degno dei doni ricevuti. E qual è il modo degno dei doni ricevuti? Il modo degno dei doni ricevuti è lasciare che il dono rimanga gratuito, senza nessuno che se ne impossessi e che si vanti di averlo per sé. È un dono transitivo destinato a passare ad altri. Questo è il modo degno dei doni ricevuti, cioè la restituzione. E allora è molto bello, due versetti prima, sempre al capitolo sesto, quando dice: senza invidia la comunico. Questa è un'altra bella definizione di una vera comunità cristiana. Senza invidia la comunico. Che non so quanti corollari possono derivare da questa visione, no? Senza invidia la comunico. Non posso aver pace se non nel comunicarla. Guai a goderne e a fruirne soltanto all'interno della comunità stessa. Della creazione, 16:25, si dice: è al servizio del tuo dono che nutre tutti. Bella la creazione. Allora la creazione diventa un'icona, anche quella anticipata, di una comunità di credenti. Se è la creazione che è al servizio del dono che nutre tutti, tanto più consapevolmente coloro che hanno ricevuto questo dono devono ricordarsi che è destinato a nutrire tutti, e si è dunque al servizio di questo dono. E se Dio è filantropo, allora sei tu comunità cristiana chiamata a essere filantropa, a essere amante degli uomini. Capite quali evocazioni questa quarta osservazione può suggerire anche in ordine al Magistero di Papa Francesco. E anche l'ultima, finisco, sono proprio alla fine. l'ultimo punto che segnalerei in questo movimento che la Sapienza è capace di imprimere in una comunità cristiana, lo metterei appunto sotto questo titolo di movimento missionario, un po' completivo di quello che ha detto poco fa. Giuliana, che aveva parlato di un fervore missionario del libro. Un fervore missionario del libro, mi pare che sia proprio vero. E in che modo questo? Dov'è il momento in cui si coglie meglio il fervore missionario della comunità da cui è nato il libro della Sapienza e che è capace di offrire come una specie di segnale o di indicazione o di descrizione anticipata anche di una comunità cristiana? 10:20, celebrarono, lodarono concordi. 19:9, celebrando te, Signore. Quindi non si tengono nascosti i misteri, ma invece vengono celebrati, vengono fatti motivo di lode. Perché quando si fa motivo di lode, si canta un bene augurando che lo ricevano gli altri. Perché lo diciamo ad altra voce? Perché lodiamo Dio ad alta voce? Certo, Dio di per sé potrebbe essere anche pago che lo possiamo lodare nel segreto del nostro cuore. Ma lodare e cantare un bene proprio augurando che lo ricevano altri è il contrario del rattristarsi di un bene perché lo possiede un altro, o rallegrarsi di un bene perché sono io solo a goderne. E questo è quello che avviene più comunemente tra di noi, no? Ci si rattrista per un bene che c'è un altro che tu non hai, o ci si rallegra per un bene che hai tu e che non c'hanno gli altri. E la comunità cristiana è segnata da un rovesciamento di questa posizione, no? È bellissimo questo. È cantare un bene augurando che lo ricevano altri. La lode si rallegra di un bene di cui godono gli altri o che ci si augura che finalmente possano godere gli altri. Ed è in questo modo che si porta il mondo. 18:24 di Sapienza dice portava il mondo, no? Facendo riferimento al sommo sacerdote. E allora se tutta la comunità cristiana è elevata alla dignità sacerdotale, come porta il mondo? È anche un modo di portare al mondo in questo modo quello che la comunità cristiana gratuitamente ha ricevuto, lei che è stata presa. Poi bisognerebbe aggiungere, per capire bene da dove si viene, non basterebbe soltanto dire che come Salomone era un uomo debole, caduto per terra fin dalla nascita, che non poteva nemmeno garantirsi un istante di respiro per la propria vita, ma bisognerebbe ricordare quello che abbiamo letto questa mattina al mattutino nel capitolo di Ezechiele, tutta la storia del nostro allontanamento, di tutti i dispiaceri che abbiamo dato al Signore, e veniamo pescati da quel momento lì, e da lì siamo raggiunti e toccati dalla iniziativa gratuita che Dio prende nei nostri riguardi con il dono di sé, nel dono della Sapienza. Celebrando dunque il Signore e la comunità che guadagna, vedete, senza spirito di crociata, senza spirito di conquista, che guadagna la sua vocazione missionaria, subito, molto bello anche questo, senza indugi, al mattino, affrettarsi, si deve prevenire il sole per renderti grazie. Il testo dice letteralmente per l'Eucaristia, traduciamo per renderti grazie, ma dice per l'Eucaristia. E lo fanno imponendosi, questo sì che bisogna farlo, imponendosi quella che è stata anche questa mattina commentata, il testo la chiama una legge della divinità, traduciamo una legge divina, una legge che è l'unica capace di dirci qualche cosa di come è fatto Dio, questa è la legge divina. Allora si imposero concordi, sottolineare questo concordi, questa legge che comporta che cosa? Come viene descritta questa condividere ugualmente, è molto importante questo ugualmente. Qui a questo punto tutte le differenze, tutte le categorie, tutte le classi scompaiono e vengono neutralizzate. Ugualmente condividere sia i beni, sia i pericoli. Brutta la traduzione italiana, sia i beni che i successi, che c'entrano i successi. Il termine parla di pericoli, condividere i beni Kadazza, dice, mi pare, e i pericoli, è molto bello. Condividere beni e pericoli vuol dire tante cose. Per esempio, questo che forse poteva essere suggerito anche dal Vangelo di oggi, no? Quando il banchetto suppone la predilezione per lo scartato. Poi allora anche tu quando fai un banchetto non andare a cercare quelli che sono i graduati, ma vai a pescare gli scartati. Non ti ricordi cosa ti è successo? Che quando ti sei trovato dentro la sala del convito non ti ricordi che eri tu tra gli scartati, che non potevi minimamente pensare di essere chiamato, di essere preso, di sentirti dire accomodati, siedi, vieni qua, sei qui a pranzo con me, no? Condividere quindi con lo scartato, questo sì che è riscattarlo, condividere con lo scartato è riscattarlo. Ma vedete, per esempio, mi viene in mente un esempio rapidamente, perché la moglie di David, Michal, si arrabbia con Davide quando lo vede danzare, forse non tanto perché si scopriva forse nella danza, ma soprattutto perché attorno a lui c'erano le figlie del popolo. Le figlie del popolo, lei la regina, si arrabbia perché quel momento di lode a Dio è il trasporto dell'arca, e si è tutti attorno all'arca della presenza di Dio, danzi pure il re, però non faccia lo sbaglio di mettersi accanto con le ragazze del paese a danzare insieme con lui, no? E invece bisogna condividere senza nessuno scartato, e in questo modo avviene il riscatto. Ma è poi molto bello questo insistere sia i beni sia i pericoli, perché vuol dire allora che non si tratta soltanto, c'è il momento del bene e condividi il bene, poi c'è il momento del pericolo e bisogna che condividi il pericolo, bisogna vedere la connessione che c'è tra beni e pericoli, bisogna vedere come proprio nel pericolo, cioè nel momento in cui Dio eventualmente ti chiede di dare la vita, momento del pericolo per te, per la tua vita, bisogna lodare in quel momento, lodare Dio di darci la vita, il Dio che amante della vita, lodare il Dio amante della vita nel momento in cui te la chiede. Allora le due cose vengono a coincidersi e sono inseparabili. Tu condividi il bene della vita e il pericolo della vita. E vale la pena perdere tutto nella prova, perché quello che ne esce fuori, proprio dalla prova, sarà un bene più grande. Il bene più grande viene fuori da questa condivisione del bene già ricevuto con il pericolo attraverso cui te lo fa passare. Ricordate Isacco con Abramo e tanti altri esempi della Sacra Scrittura, ed è lì che viene fuori l'uomo nuovo, e la lode canta Dio. Allora veramente la lode canta Dio così come veramente è, non un Dio ripetitivo, no? Per cui nel momento del pericolo ti viene incontro, ti risparmia, così ti riconduce alla situazione precedente, no? Hai attraversato un pericolo di salute e ti guarisci e ritorni sano come prima, o hai attraversato la morte come Lazzaro, ti ritira fuori dalla morte e ti restituisce la vita come prima. Ma non è mai così l'intervento di Dio, non è mai un Dio ripetitivo, un puro ripristino di ieri, ma è sempre creativo del domani, ma il creativo del domani passa attraverso la combinazione inseparabile, paradossale, ecco questo viaggio straordinario. Sapete che nel testo greco, quello che noi traduciamo straordinario, il testo dice paradossale, paradossale, un viaggio che non rientra in canoni ragionevoli e nel corso appunto ordinario delle cose. Concordi, tutti ugualmente, perché concordi? Perché tutti ugualmente debitori a Cristo, che elargisce i suoi doni senza misura e si dona agli uni per intermediario degli altri. Nessuno di noi ha ricevuto un dono senza il soccorso e l'intermediazione degli altri. Allora bisogna rimanere in questa concordia e in questo interscambio. E anzi potremmo dire, dona i beni per intermediario dei pericoli, per quello che dicevo poco fa. Concluderei, basta, adesso sono veramente alla conclusione, pensando, trovando, forse insomma, che quando leggiamo la lettera, conoscete già la lettera di Giacomo, il capitolo terzo, soprattutto i versetti 13-17, leggo il testo, no? Allora, il sapiente, o chi ha ricevuto il dono della sapienza, no? Dice Giacomo. Penso che lo dica riecheggiando qualche cosa del libro della sapienza che abbiamo letto. Allora cosa bisogna fare? Bisogna mostrare con le opere il dono che si è ricevuto, no? La restituzione di cui parlavo prima. Mostri le sue opere con un degno comportamento, che non è un invito a essere più buoni, più virtuosi, è quel degno dei doni ricevuti che soprattutto si coglie nella restituzione del dono ricevuto. E qui c'è la cadenza. Tutto questo deve essere fatto, bisogna tradurre letteralmente, è un po' dura la traduzione letterale, ma dice così, in mitezza di sapienza, in mitezza di sapienza. Poi si traduce con sapienza mite, ma è bello, in mitezza di sapienza. La sapienza che proviene dall'alto, adesso dice cos'è questa mitezza di sapienza, e anzitutto, e qui ritroviamo una cadenza di titoli, no? È anzitutto pura, adiacritos, schietta. Sembra che questi aggettivi che adesso dice Giacomo parlino della sapienza, ma si direbbe che lo dice chiedendo che la comunità cristiana abbia questi titoli. Sia talmente impregnata, perché dice che la sapienza penetra, è penetrante, no? E risana tutti. Allora quando è penetrata bene, direi che nella comunità cristiana si registra qualche cosa di quello che è proprio della sapienza. Gli stessi attributi trapassano, transitano sulla comunità cristiana stessa. 7 qualità elenca, sono 21 nel libro della sapienza, ma però vedete 21 è 7 per 3, capite che non potevano essere né 20 né 22, perché 7 è il numero di perfezione, 3 è di perfezione, 3 per 7 è 21, perfezione della perfezione, e per Giacomo 7, e sono appunto quelle che abbiamo visto, no? Schietta, diacritos, pacifica, meglio operatrice di pace. Poi dice che è docile. Perché è docile? Perché conta su Dio e non ha bisogno di mettersi in posizione di resistenza o di contrapposizione o di farsi valere. Può essere benissimo docile perché conta su un altro che è forte, fortiter et suaviter. Poi senza parzialità, e questo è molto bello, quindi ognuno considerato come destinatario, non c'è nessuno che possa dire che ci sono certi doni che possono essere ormai ben distribuiti ed elargiti, li fruiamo all'interno della comunità e tanti considerati come quelli che non potranno mai essere considerati degni di questi doni. E invece no, ognuno considerato destinatario di questi beni. Poi appunto dice che è mite, e mite vuol dire anche dare spazio all'altro. È una bella forma di mitezza che fa bene alla comunità cristiana, creare spazio per l'altro. E poi dice molto bello, indulgente, vuol dire tante cose, ma una delle cose che vuol dire è anche questa, non pretendere all'interno della comunità cristiana di puntare sempre a voler dire l'ultima parola. Così, ma non la dico nemmeno io l'ultima parola.